Il primo tratto è che questa testimonianza pasquale, cioè per come sta gente ci dicono che Cristo è risorto, questa testimonianza non ha la natura di una riflessione proiettiva. È attestata come una realtà che si impone a loro, che tra l'altro va nella direzione contraria a quello che pensavano o aspettavano. È un'iniziativa di Dio. Dicono, è una realtà che parte da Dio o dal risorto, è Lui che viene loro incontro, è Lui che sta in mezzo a loro. Di Gesù si dice, del risorto si dice, si è fatto vedere. I discepoli dicono, abbiamo visto il Signore. Tra l'altro l'uso di questo verbo vedere, che noi facciamo scattare subito da buoni scienziati, no? Che colore aveva, che statura aveva, come faceva. L'uso di questo verbo vedere che viene utilizzato anche quando Gesù non è visto, sulla via di Damasco dice vide una grande luce, quindi non ha visto Gesù, no. Ma questo ritorno del verbo vedere fa sospettare, ed è così di fatti, che sia un termine tecnico. Nell'Antico Testamento questo è il verbo che accompagna la manifestazione di Dio. Cioè quando si vuol dire che Dio è presente alla mia vita, nel Vecchio Testamento si parla appunto, si fa vedere, la teofania. Quando il Dio invisibile è il vocabolario che accompagna il rivelarsi di Dio. Il manifestarsi di Dio. Quando il Dio invisibile si manifesta, si dice che si fa vedere. Ma perché non si sia ingenui su questa espressione, chi infatti può vedere Dio? I testi subito attenuano questo modo di dire. Spiegano l'immagine. Mosè vede Dio, ma di spalle, appunto, no? Lo vede quando è passato. Lo vede dalla traccia che lascia nella storia. Paolo vede il risorto ascoltando la sua voce. Tra l'altro anche questo sarebbe suggestivo, il vedere continuamente, il rimandare il vedere con l'ascoltare, no? Cioè dire che videro Gesù o ascoltarono la sua parola, appunto, no? E nel loro cuore accolsero la speranza, la promessa. Nella stessa maniera, no? I discepoli di Emmaus vedono Gesù ma non lo riconoscono. Così la Maddalena sul lago e con il cuore più che con gli occhi che il discepolo prediletto riconosce il maestro. Quindi utilizzando il verbo vedere, gli autori cristiani sottolineano che l'incontro con il risorto è per i discepoli un'esperienza di Dio. Di ciò che è nascosto in Dio di Dio, di ciò che si manifesterà pienamente alla fine dei tempi. I discepoli fanno l'esperienza della presenza. Pasqua è l'irruzione in Gesù del regno di Dio promesso per la fine dei tempi. A Pasqua si inaugura il mondo nuovo promesso al popolo di Dio. La manifestazione del risorto è per i discepoli l'esperienza di questa venuta, di questo evento escatologico nella loro vita. Ciò che Dio ha promesso si è realizzato in Gesù. E la sua morte non ha fermato questa promessa. Noi ne siamo testimoni. Quindi parlano in questa maniera, abbiamo visto il Signore come di questa esperienza, tant'è appunto che è interscambiabile la visione e la parola, che vuol dire un evento di rivelazione. Ma è lo stesso che è successo a Abramo, lo stesso che è successo a Mosè, ai profeti. Non hanno visto nessun Dio. Hanno ascoltato la sua parola. Va pensato con forza sta roba qui, perché l'unica possibilità di vedere Dio, ma con tutta l'inchiesta che questo esige, è il lampo di Gesù nella storia. Questo guardare Gesù per vedere Dio, non abbiamo un'altra possibilità. Come fa a farsi vedere Dio? Quindi interpretare le apparizioni in termini di visione fisica vorrebbe dire mortificare questi testi. Io non voglio appunto poi calcare la mia ideologia di uomo moderno che ha difficoltà a accettare comunque delle cose strane, delle cose. Io dico che magari non possiamo escludere nessun aspetto sensibile che è difficile per me da immaginare o capire, ma quello che è chiaro è che il senso di queste affermazioni si riferisce a un'esperienza di rivelazione, di ascolto della fede, di una parola che Dio rivolge all'uomo. E il fatto che, come per l'antropologia semitica, c'è l'unità della persona nelle sue dimensioni corporee, i testi sottolineano che il risorto ha un corpo. Anche qui, però subito dicono un corpo spirituale. E quindi certo, non più un corpo riconoscibile e legato alle leggi del nostro mondo di carne e di sangue, appartiene al mondo di Dio, appunto. Però ha un corpo, non è un fantasma, non è una visione, no? È una realtà viva, il risorto è un uomo vivo. È Gesù, hai capito? Ed è perché queste sono le categorie del corpo. La vita, la presenza è presente e niente lo può separare da noi. Ed è in relazione, corpo dice relazione, no? Il risorto è presente tra noi, in noi, e agisce attraverso noi. E sta facendo viaggiare nella nostra testimonianza della Chiesa, appunto. La parola che Dio ha detto in Gesù al mondo. Comunque, pensateci un po' anche voi. Questo è il primo carattere, mi pare, è la prima intenzione di questi testi, quello di dire che è un'iniziativa di Dio, appunto. Vedremo anche, questi qui erano dispersi, non ci credevano più, non erano convinti di niente. Il fatto di riunirsi e lo sentono appunto come il fatto che il risorto li riunisce. È la forza di un'iniziativa di Dio che costituisce la radice della loro testimonianza. Un altro elemento importante dell'esperienza è il riconoscimento di Gesù. Questo tema evidentemente è legato allo schema decisivo in questa testimonianza basato sull'identità del soggetto prima e dopo la morte, la resurrezione, appunto. Cioè colui che torna alla vita è lo stesso che è morto. Quel Gesù che ha camminato con noi che la sera prima di morire, che è stato crocifisso, che è stato, è lui il risorto. Però il problema. Queste testimonianze danno chiaramente l'idea del lavoro che bisogna fare per riconoscerlo. L'indicare le piaghe, appunto, il riconoscimento delle piaghe in questi racconti, ha la funzione di annunciare che colui che è stato esaltato è il crocifisso. Il Signore risorto è proprio il profeta di Nazareth rifiutato e crocifisso. E quindi vedete anche qui, questi testi non ci danno informazioni e particolari su ciò che avrebbero visto, ma riprendono alcuni grandi temi della predicazione missionaria, cioè la resurrezione e la riabilitazione del crocifisso e l'autenticazione della sua vita da parte di Dio. Questa è la potenza della predicazione. Questo è lo spirito che sostiene, lo spirito di Dio che sostiene la predicazione, no? I protestanti hanno alto questa idea del sacramento della predicazione. Noi abituati da secoli ai parroci che facevano i loro predichini per tenere buona la gente del paese, abbiamo un po' perso il senso del mistero della predicazione, che è la forma di presenza primaria del risorto. ambone cristiano, appunto, è il sepolcro su cui si alza l'angelo ad annunciare che Cristo è risorto. Ma quella roba lì è vera soltanto se qualcuno l'accoglie con fede e apre la sua vita all'opera di Gesù, diciamo, no? Del salvare l'uomo, dell'aiutare l'uomo, dell'amare l'uomo. Cioè, lo spirito di Gesù e la parola di Dio che era Gesù non è stato chiuso nella tomba. Questo è il senso radicale della resurrezione. Anzi, è esattamente ciò che sta preparando la fine, il terzo giorno. Il terzo elemento è che il cammino della fede, che questi testi chiaramente lasciano, non solo lasciano trasparire, indicano. La nascita della fede. Cioè la lettura di questi testi mostra una progressione che suggerisce che questo riconoscimento è avvenuto attraverso un processo. Si tratti di una presa di coscienza progressiva o della comprensione ulteriore di un evento significativo di cui non si era colta subito la portata. Torneremo su questo. Cioè, il riconoscimento del risorto è il frutto di un processo di fede. Coincide col nascere della fede, la confessione di fede. È coestensiva al sorgere della fede. E quindi anche qui, come per me, alla possibilità della rivelazione. Si vede per esempio in questi testi che la fede deve vincere la paura, tutte le porte erano chiuse per paura dei giudei e il dubbio, alcuni dubitavano, essi non credevano ancora. Cioè in questa nascita della fede ci sono tutti questi passaggi del dubbio, della paura, quelli che abbiamo noi anche, almeno che ho io dopo, non so se il riconoscimento è possibile. Solo alla fede, solo ascoltando la parola. Il racconto dei discepoli di Emmaus è mirabile, no? Nel mostrare che si può vedere senza riconoscere. E poi riconoscere l'ospite sconosciuto dopo che è scomparso. Cioè nel dire insomma che può vedere solo colui che crede, solo colui che si lascia generare dalla fede, no? Beh, ma guardate che nel piccolo, sul piano umano, è così anche nella nostra vita. Cioè, noi finché siamo vivi, continuamente siamo in questione con noi stessi. Se questa faccenda, scarabocchiata, brutta, splendida, bella, brutta a momenti, bella a momenti, che è la vita, se è una cosa che si può credere e se la promessa che ci hanno fatto quelli che ci hanno chiamato alla vita era una cosa a cui si poteva prestare fede. Cioè, è la stessa maniera di rapportarci alla realtà dell'avventura umana. E ovviamente, qui avviene attorno a Gesù, avviene attorno all'autorità di Dio che indica la via con cui l'uomo può essere salvato, indica appunto, la via della verità della sua vita. Però la struttura della fede è sempre così. Il quarto elemento, di questi racconti di apparizione è, l'elemento dell'invio in missione. Cioè l'esperienza pasquale che comporta appunto questo riconoscimento, che comporta questo cammino di fede. Comporta indissociabilmente la testimonianza della parola, senza la quale non nasce questa fede. Non posso dire Cristo è risorto se non andando in missione. Cioè ciò che viene vissuto dai discepoli è fatto per essere comunicato. O se volete dirlo un po' più in maniera alta, i discepoli sperimentano che la parola che era stata messa nella tomba risorge in loro. Il profeta non è rimasto prigioniero della morte. Ecco che di nuovo parla per bocca dei suoi discepoli. E quindi è vivendo la missione che che ascolti la parola parlare, no? Che dici che non è morta. La missione che essi vivono non l'attribuiscono alla propria iniziativa, ma a quella di Gesù dopo la sua morte. Per loro essa è il segno che egli è vivo, il risorto li manda. La parola è viva nel gruppo dei discepoli, perché lui è vivo e cammina con loro, che è tutto il tema del finale di Matteo, no? O perché lui dona loro lo Spirito, che è la fonte di questa parola, come la prospettiva di Giovanni, di Luca, che raccontano tutta la missione, anche della Chiesa, degli Atti, sotto il movimento dello Spirito, come la vita di Gesù è stata condotta dallo Spirito. Così l'azione della testimonianza del risorto è condotta dallo Spirito, no? È lo Spirito che fa la Chiesa, è anche lo Spirito che fa l'Eucaristia. La parte centrale e decisiva dell'Eucaristia sono le due invocazioni dello Spirito, sul pane e sul vino, cioè sulla storia di Gesù, e sulla comunità che celebra, sulla fede della comunità che celebra. Se non funzionano quei due momenti lì, la messa non funziona, perché il prete va lì vicino e dice: questo è il mio corpo, perché quello è solo un momento commemorativo, no? Non è come pensiamo noi magicamente che è il potere sacerdotale che fa il corpo di... Il prete lì racconta che fa lo Spirito Santo quando viene invocato sul pane e sul vino, e poi viene invocato sull'assemblea perché sia santificata. Se non si muove lo Spirito, il prete però anche usa. Ci sarebbe da commentare il finale di Marco, dove non ci sono le apparizioni, ve lo dicevo già, no? Ma c'è sto spavento delle donne che non capiscono. E poi c'è la predicazione. In qualche maniera è nell'annuncio del messaggio che i testimoni hanno compreso la grande notizia e sono nati nella fede, no? Quindi, che si tratti dei dati che ci forniscono Paolo o Giovanni, dei racconti degli undici, agli undici o alcune donne o ai discepoli, dell'episodio commovente di Emmaus, del figlio dell'uomo in gloria del finale di Matteo, o di questo silenzio enigmatico delle donne di Marco che accolgono spaventate il messaggio di Pasqua. Tutti questi testi evocano non solo un incontro straordinario e sconvolgente, ma anche un cammino dei discepoli, una fede in atto di nascere. Si può rispondere alla curiosità che tutti noi abbiamo, nel senso che noi alla fine restiamo... Noi animali siamo, no? Quello che tocchi con la bocca, con gli occhi, giusto? Si può trovare in questi passi qualcosa che ci rimandi a una traccia storica della resurrezione di Gesù? Storica come la intendiamo noi in questo, ma perché è storica anche l'esperienza di fede, è storica la nascita della Chiesa, ci torneremo, ci mancherebbe altro. E uno dice: ma cosa è veramente successo? Sottinteso di verificabile. Perché cos'è successo è lì da vedere. La diffusione della parola di Dio, la conversione di un sacco di gente, la santità di un sacco di gente, no? La storia dei cristiani. Questi testi, se voi li leggete, vedrete che non hanno assolutamente questa preoccupazione. È nostra. Anzi, questi testi sono anche ingenui, si contraddicono, dicono le cose un po'... Non sono in una trasmissione televisiva dove sono incalzati dal dimostrare fisicamente cosa è stato, non hanno questo atteggiamento. Quello che interessa a loro è di introdurci nello spessore dell'esperienza pasquale, ma noi quella domandina lì ce l'abbiamo, insomma. Ma cosa è veramente successo? Questo incontro è solo un fatto interiore di coscienza, oppure è un fatto oggettivo che ha trasformato, che è stato sconvolgente? Una prima risposta per chi è curioso in questa direzione, è certamente da indicare nel tema della tomba vuota. Abbiamo già parlato, mi pare, altre volte, no? Cioè, sembra effettivamente che nessuna analisi seria possa totalmente svuotare questo dato, che sarebbe stato poi ai tempi facilmente contestabile, no? Delle donne hanno trovato la tomba vuota, cioè non hanno ritrovato il corpo di Gesù. Ma i Vangeli stessi, che pure poi di questo fatto danno un'interpretazione, no? Interviene l'angelo e dice cosa vuol dire la tomba vuota, che è risorto. Quindi, questi stessi testi che danno questa interpretazione invitano però a non maggiorare questo indizio. Cioè, l'argomento della scomparsa del corpo non è una dimostrazione, e soprattutto non potrebbe essere dimostrazione dell'evento della risurrezione. La tomba può essere stata svuotata perché il corpo è stato portato via, spostato da un'altra parte. Come il Vangelo di Matteo dice, che si diceva, no? Sanno anche loro. Giovanni non ignora questa possibilità. All'epoca talvolta lo si faceva, tra l'altro, aveva depositato lì quella notte e lì poi l'hanno spostato. Matteo riferisce che i giudei, senza negare il fatto, davano questa interpretazione. Secondo Marco, davanti alla tomba aperta, le donne non sanno cosa pensare, sono sconvolte. E soprattutto, questa è la cosa che mi impressiona di più, in tutta la predicazione missionaria degli Atti degli Apostoli, l'argomento della tomba vuota non è mai messo avanti. E Giovanni suggerisce nel suo Vangelo che non si devono cercare prove della risurrezione. Ciò che è visto, vide e credette, vedere come credere, appunto. Ciò che è visto della risurrezione non lo è alla maniera di una prova di questo mondo. Il risorto si manifesta ai discepoli, non al mondo, dice Giovanni. Il fatto della tomba vuota non sarà colto come un segno, è un po' la stessa logica dei miracoli, no? Per alcuni versi, che non sono la fede. La tua fede ti ha salvato come segno di questo, il miracolo. Il fatto della tomba vuota non sarà colto come un segno che una volta che sarà accolta la grande notizia della resurrezione. Non è tra le tombe e tra i morti che bisogna cercare colui che è vivo, dice l'angelo, no? Cioè la tomba trovata vuota non è all'origine della fede pasquale, è colta a posteriori come un segno. Solo la fede stabilisce un legame tra la Pasqua e la scomparsa del corpo di Gesù. Per il credente e per lui solo questa scomparsa viene compresa dopo come una traccia della risurrezione. Se noi ragionassimo su questo fatto, no? Sul senso che ha questo segno, è suggestiva la cosa. Nel senso che i racconti della tomba vuota lasciano aperta la questione di sapere ciò che è avvenuto di Gesù. Non c'è traccia. Non forzano la convinzione, appunto. Lasciano alla fede l'intera libertà di decidere del suo senso. Si potrebbe dire come la Bibbia che si apre sull'incompiutezza dell'Apocalisse, no? Sulla non fine. La storia di Gesù in questo mondo non è finita, non si è conclusa. Bisogna deciderla. Tu oggi la devi decidere. Se ti interessa. Cioè, è come se la tomba vuota fosse l'ultimo segno che Gesù ha lasciato su questa terra, l'ultima scrittura, un vuoto, no? Questo racconto non cerca, come si farebbe invece nei nostri romanzi, nei nostri film, di inseguire il destino sopramondano, di dove è andato, no? Così lo so. Ma lo riconduce al luogo dove lo si era visto morto per l'ultima volta. Gesù tra noi non l'abbiamo visto morto. E poi basta. Questo racconto quindi chiude la vita di Gesù su un'ultima nota enigmatica, che è coerente con tutta l'inchiesta dei Vangeli. Chi era Gesù? Ci si domandava, il Vangelo di domenica, ma da dove viene che noi conosciamo il padre, la madre? Ci si domandava da dove veniva, qual era la sua origine. Ci si chiede ora dove è andato. Qual è la sua fine? Dove sta, appunto, no? Gesù ha lasciato la vita senza lasciare tracce. Ma questo è suggestivo perché anche se lo si è visto morire, non lo si può classificare tra i morti, perché persino la traccia della sua morte è scomparsa. Cioè, è come. Io parlo della scrittura, eh? Non confondiamo i piani, non sto parlando, io ho visto la tomba vuota, questo vuol dire no. Sto dicendo il senso di questa testimonianza. È come se questo racconto lasciasse la storia di Gesù aperta. Aperta a chi? Al lettore. Al destinatario della testimonianza, appunto. Cioè che Cristo sia risorto, lo devi trovare te, lo devi scoprire te, lo devi riconoscere te. È come se questo racconto, vedete come mettesse il fatto nel registro della rivelazione, appunto. E sappiamo il registro della rivelazione è il registro della libertà. E il racconto, ma appunto, vedete come si potrebbe scavare in queste cose? La tomba non è solo vuota, ma è stata aperta. Beh, ovviamente chi scrive ce l'ha aperta Dio. L'apertura è nel racconto, è la traccia dell'intervento di qualcuno. Infatti, Dio lo ha liberato dalla morte, no? Cioè, come se la storia che qualcuno chiudendo la tomba pensava di aver chiuso, Dio l'avesse riaperta, appunto, la storia di Gesù. Non è finita la storia di Gesù nel mondo. Continuerà in coloro che lo crederanno. Questa, vedete quanto esigua e quanto suggestiva la traccia, reperibile della resurrezione di Gesù. Nel nostro mondo, traccia, dico, no? Beh, l'altra è evidente. L'altra grande traccia è l'esistenza della comunità, la creazione della comunità. Pentecoste, vedremo, no? Però, prima di andare oltre, ribadisco ancora una volta perché non ci deve sfuggire questo orizzonte di tutti questi discorsi. L'annuncio della resurrezione di Cristo va collocato anzitutto nell'orizzonte escatologico. È una prospettiva assolutamente determinante per capire il Nuovo Testamento, per capire tutta la vicenda di Gesù e la natura dei Vangeli. Cioè la resurrezione di Gesù, l'annuncio della resurrezione. È un annuncio di un evento escatologico. È il fatto che questi uomini di fede riconoscono, alla luce delle scritture, che in Gesù la fine dei tempi, la pienezza del tempo, ha fatto irruzione nella storia. Questo è il terzo giorno, no? Cioè, non confondiamo questo evento, che è un evento di rivelazione. Dio è venuto in Gesù a dire la fine della storia. Non confondiamo questo carattere, non so come dire, teologale, evenenziale, no? di questo rendersi presenti di Dio nella storia degli uomini, nella storia di Gesù, non confondiamolo appunto col fatto storico. Questo evento che sopravviene e provoca una rottura nel corso della storia umana, la manifestazione dell'inatteso di Dio nel Cristo, nella vita dei discepoli, che appunto si traduce nell'annuncio della resurrezione di Gesù. Ma in questo senso non può essere la resurrezione di Gesù qualificata come noi abitualmente qualifichiamo un fatto storico. Cioè un fatto che ha delle cause e degli effetti che è verificabile dallo storico. Il passaggio di Gesù Cristo al Padre, il suo accesso al mondo nuovo, escatologico appunto, non è strettamente parlando un fatto storico. Cristo è entrato in ciò che non è più storia. Anche questo fatto potrebbe essere sconcertante, no? In prima istanza. Contrasta con tutta una serie. Poi noi, avete presente a. Piero della Francesca, quella resurrezione a Muro, una grandiosa scena, no? Che non si è accontentato solo, come fanno i Veneti, di presentare il Signore in rito sulla tomba col vessillo in mano, ma addirittura mette il piede, il ginocchio sulla tomba, no? Noi abbiamo avviato gli artisti a questa rappresentazione del cadavere che esce dalla tomba, no? Ma a rifletterci, questo non è così sconcertante. Se Cristo fosse risorto un dato giorno, questo evento apparterrebbe al passato. Cristo è risorto, ma in questo senso forte, è presso Dio. Non il terzo giorno, l'ultimo giorno, che è anche il primo giorno della creazione nuova. Perché la sua resurrezione ingloba tutti i tempi, è contemporaneo a tutti i momenti del tempo e della storia. È oggi il giorno della salvezza, dice Paolo. La resurrezione di Cristo supera la storia, ma ci raggiunge nella nostra storia. E allora, in questo senso, la resurrezione di Gesù può essere qualificata come storica nella misura in cui suscita una storia, che è quella dei discepoli, compresa la nostra. La traccia storica della resurrezione di Gesù è ciò che essa suscita nella nostra storia. Il gruppo dei discepoli di Gesù, la Chiesa, sono le tracce storiche della resurrezione. E quindi, accanto alla tomba vuota, l'altro grande segno storicamente identificabile dalla resurrezione di Gesù, è la nascita delle comunità cristiane. Gesù risuscitato è incontrato da un gruppo risuscitato. Ciò che è avvenuto nella sua Pasqua è riconosciuto da una comunità che fa anch'essa un cammino pasquale e che vive la Pentecoste. E quindi possiamo fare il terzo passo, dopo aver fatto il primo sul vocabolario di queste testimonianze, il secondo su alcuni elementi dei racconti di apparizione che magari tolgono alcuni presupposti materialistici, no? Di lettura, che collocano l'alterità di Dio nella storia degli uomini in termini che rispettano gli elementi in gioco, diciamo così, no? E rispettano anche la storicità di Gesù che è morto, appunto.